Approfitto, volevo chiedere una cosa che mi ha colpita molto perché mi succede abbastanza di viverlo e mi accorgo, so che è proprio parte da me, da delle ferite, quella di questo silenzio che è difendersi, aver bisogno di questo, di me, cioè, so, ci amiamo, ho fiducia, però ci sono dei momenti in cui proprio devo fare così, op. Allora mi chiudo proprio per difendermi. E ci lavoro, da tanto ci lavoro, non è che... Però la prima reazione è quella, poi riparto, mi avvicino, oh grazie a Dio, Maurizio tante volte fa lui il passo perché vede che soffro. Tante volte chiedo a Dio proprio anche la luce di farmi comprendere dov'è questa ferita, perché capisco che ci sono delle ferite che se ne ho la luce, poi dopo, pum, non si ripetono certe cose, se si ripetono quasi gioco di anticipo, perché so che lì ci scivolo di nuovo. Non so, lo condivido, poi non so cosa... Grazie.
Ovviamente è una condivisione, vorrei dirvi questo, che... In realtà noi ci accorgiamo che cresciamo non quando certi meccanismi, che molto spesso sono ormai strutturati dentro di noi, no? Tante cose le superiamo nella vita, altre invece, e dobbiamo accettarlo, ci faranno compagnia fino all'ultimo momento, ma è la velocità con cui noi ci riprendiamo, cioè se prima il silenzio durava 3 mesi, poi dura 2, poi 1, poi una settimana, poi 10 minuti... Insomma, è nel far diminuire questa cosa che è importante. E bisogna stare attenti a non eccedere troppo nel voler estirpare tutto, no? Questa è una cosa sbagliata, io la devo togliere dalla mia vita. Ricordatevi sempre della parabola di Gesù quando dice che il grano e la zizzania crescono insieme, no? Quando gli operai dicono mandaci a strappare via l'erbaccia, il padrone dice no, perché rischiate di togliere anche il grano. Lasciate che crescano insieme, alla fine sarà fatto questa divisione. Ecco, Gesù racconta tutto questo per dirci che può diventare una forma di fondamentalismo anche religioso questa idea di dover togliere tutto, tutto dalla nostra vita, perché alcune cose invece ci accompagnano per tutto il viaggio della nostra esistenza. Anzi, la santità è avere pazienza con noi stessi, perché certe cose tutte le mattine ci fanno fare i conti con questo, no? Perché diversamente, vedete, è come se noi siamo costantemente in conflitto con noi stessi, perché diciamo, ma io dovrei essere e invece sono. E siccome all'inizio io vi ho detto che è molto importante lo sguardo che abbiamo nei confronti degli altri, dobbiamo stare attenti allo sguardo che abbiamo nei confronti di noi stessi. Perché quando una persona scopre i propri limiti, le proprie fragilità, le proprie reazioni, molto spesso rimane male. Ma noi non siamo chiamati a giudicarci, ma ad amarci. E l'amore non è assecondare, ma non è nemmeno accusare. Quindi significa di avere un atteggiamento amorevole nei nostri confronti. E San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, una delle prime cose che ci dice della carità, dice l'amore è paziente. E quindi avere anche pazienza nei confronti di noi stessi. Quindi alcune cose ci accompagnano per tutta la nostra vita, ma si vede che siamo cresciuti dal buon umore con cui, quando ce ne accorgiamo, diciamo ecco di nuovo questa cosa. E quindi non prendiamoci eccessivamente sul serio, perché quando una persona si prende eccessivamente sul serio, lì il catechista non è lo spirito, ma è quello di sotto, che vuole che noi abbiamo questo atteggiamento. Invece alleggeriamo, sapendo che dobbiamo lottare ogni mattina quasi sempre con gli stessi difetti e le stesse questioni.
Ciao Don, tu sei riuscito stamattina nella catechesi a buttare in quell'affare lì 36 anni, 9 mesi e 2 giorni oggi del nostro matrimonio. Qualcuno della comunità ci vedeva come una coppia perfetta. Tu ci hai fatto vedere tutti i nostri difetti. A casa non abbiamo tappeti, le coperte le ribocchiamo sotto al materasso, no? però ho capito il tappeto che tu intendi, il tappeto che noi mettiamo nel nostro cuore. Le coperte che noi lasciamo lunghe sono le coperte che noi lasciamo sui nostri occhi, no? Ecco, niente, volevo ringraziarti perché serve sempre qualcuno che ti faccia scoprire queste mancanze, questi effetti di salame sugli occhi. Noi non le vediamo, ma c'è qualcuno che magari come te riesce in poco a toglierci questi veli. Io volevo ringraziarti di questo.
Grazie, grazie. Però io sono furbo anche, perché lancio la bomba e poi sparisco, eh. Così non prendo le conseguenze dei danni che posso fare. Però ecco, per essere molto serio, ti ringrazio di questa cosa, ma è una cosa molto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Non è che le cose che io vi ho detto voi non le sapevate, però il Vangelo, ricordatevi, che ci può solo essere annunciato. Io non posso, le cose che ho detto a voi ho bisogno che qualcuno le dica a me. Cioè non possiamo dircele da soli. E ci sono dei momenti nella vita in cui il Signore ci dona il Vangelo perché qualcuno lo annuncia a noi. Ma tutti siamo bisognosi di questo annuncio, io per primo. Quindi la prima persona che era in ascolto delle cose che vi dicevo ero io. Quindi non c'è chi è arrivato, chi non è arrivato, chi ha una mancanza. È che abbiamo sempre bisogno che ogni tanto qualcuno accenda la luce e ci aiuti a guardare le cose da un altro punto di vista. Credo che sia una cosa bellissima quella che ha fatto il Signore. Cioè nessuno basta a se stesso. Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Il Papa dice spesso, anche io ho bisogno di confessarmi, cioè non può, io sono il Papa, posso autoassolvermi. No, anche il Papa deve consegnarsi a qualcuno, cioè anche chi ricopre un ruolo importante all'interno della Chiesa, anche lui rimane un discepolo a cui va annunciato il Vangelo. E quindi oggi l'ho fatto io e tante volte, credetemi, siete voi a farlo a me, in quante persone incontro nella mia vita, nel mio ministero, e la testimonianza di tante persone, che non è fatta di catechesi, ma di fatti, mi toccano il cuore e mi accorgo che il Signore ha usato misericordia nei miei confronti perché mi ha lasciato che quel Vangelo mi toccasse il cuore attraverso la vita di qualcuno. Quindi facciamolo sempre reciprocamente, quindi è una gratitudine reciproca.
La grazia del sacramento delle nozze. Gesù è con noi 24 ore al giorno. E allora quali strumenti molto concreti possono aiutarci, possono aiutare gli sposi a rendere presente Gesù 24 ore al giorno?
Allora, anche questa è una bella domanda. Dobbiamo però intendere bene che cosa significa rendere presente Gesù. Oggi con qualcuno di voi prima lo condividevamo nel Vangelo di oggi, no? La tentazione che noi abbiamo, lo ascolterete durante la messa nel passo della trasfigurazione, che ci sono dei momenti della vita in cui tutto è perfettamente chiaro ed evidente. E qual è la richiesta che fa Pietro quando tutto è chiaro ed evidente? Che bello essere qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, no? E voi sapete che la reazione di Gesù a questa richiesta di Pietro è: scendiamo subito dalla montagna, no? Cioè, allora, avere presente significa che ci sono dei momenti in cui questa grazia è evidente, cioè puoi palparla, puoi dire è lì. E molti altri momenti, che sono la stragrande maggioranza della giornata e del tempo, tu non la tocchi, non riesci a toccarla, ma vivi per fede, cioè te ne ricordi. Cioè io so che qui, è come una persona che dice ci sono le nuvole, ma io lo so che c'è il sole sopra le nuvole, no? Non lo vedo il sole, vedo le nuvole, ma c'è il sole. Ecco, questa memoria ci salva la vita. E quindi ci sono dei momenti durante la giornata in cui evidentemente noi vediamo l'altro con i suoi pregi e i suoi difetti, ma la nostra fede ci fa vedere oltre l'apparenza, che è un po' quello che succede nell'Eucaristia. I vostri occhi nell'Eucaristia mica vedono Gesù, vedono un pezzo di pane. È la vostra fede che vede Gesù in quel pezzo di pane. di pane. Anche in quel pezzo di fame, però, perché il Signore si manifesta anche nella nostra fame e nei nostri desideri. Quindi è un esercizio molto bello, perché ci sono dei momenti in cui uno va a vedere il figlio che dorme e ne sente una gratitudine così grande che tocca il cielo con un dito. E poi ci sono dei momenti in cui quel figlio ti tira fuori il peggio di te, no? E lì devi vivere di memoria. Cioè devi ricordarti che sotto tutta quella roba lì è seppellito Gesù, ben nascosto, proprio, sì, proprio nascosto, che valla a trovare là sotto, no? Però, a parte gli scherzi, stiamo attenti a non ricercare una presenza di Gesù così come noi la vorremmo, sempre chiaro e sempre luminoso. Sant'Ignazio chiamava questa roba qui, la chiamava la consolazione. Quando però una persona vive la consolazione, non cresce. Perché quando tu vivi la consolazione stai bene, e quindi non fai niente se non goderti la consolazione. In assenza della consolazione devi metterti in gioco, cioè devi usare la tua libertà. Quindi chi ti vuole bene non ti dà sempre carezze, a volte toglie la mano e dice: tocca a te adesso, devi fare la tua parte. Quindi la mancanza di consolazione non è l'assenza di Dio, ma è un modo di Dio di far tirar fuori quello che abbiamo dentro. Dice: ma io la vorrei sempre la consolazione. Il Signore te la dà quando serve, lo sa Lui quando serve. Ma è da anni che io non ne faccio esperienza, significa che non ne ha bisogno. Perché se ne avessi bisogno il Signore te la darebbe. Questo significa vivere sotto lo sguardo di Dio. È Lui che ha tutto l'interesse a farsi capire. Anzi, grazie di questa domanda che mi permette di aggiungere un piccolo tassello. Fratelli, Dio non è enigmatico e non è misterioso. Quando vuole dirci qualcosa è estremamente chiaro e semplice. Quindi non dobbiamo fare chissà quale interpretazioni per capire Dio. Se Dio vuole farsi capire, parla chiaramente. Se non sta parlando, non è perché vuole che noi lo interpretiamo, ma perché vuole che facciamo la nostra parte. Finché ne avremo le forze e finché Lui non disporrà diversamente. Quindi non ho una ricetta se non invece una raccomandazione: vivere di questa presenza sempre, ricercando la sua presenza come una chiarezza e una consolazione, come un dono, e lì dove non c'è chiarezza e luce, vivere nella memoria che Lui comunque lì è presente. Dice: ma intorno a noi io vedo le macerie, vedo la crisi, vedo che la nostra famiglia non va, ma il sacramento ti ricorda che Lui è lì presente, anche se a te non sembra che è così. È la fede che te lo dice, non i tuoi sensi. I nostri sensi possono ingannarci, il cuore no. Quindi così come noi guardiamo in quel pezzo di pane il figlio di Dio, dobbiamo guardare in quell'uomo, in quella donna, in quella famiglia, Dio nascosto nella fragilità di quelle relazioni, come nella fragilità del pane.
Ciao, io volevo solo chiedere proprio un aiuto sul metodo. Quando raccontavi, no, di questo prete, di questo frate che con la meditazione voleva depurarsi, no, dei propri pensieri, no? E io sono convinta e sono assolutamente d'accordo sul fatto che non è grazie a un mio sforzo che riesco assolutamente a liberarmi, perché vorrei, cioè giuro, mi esercito molto in questo sforzo ma non riesco. Ed è proprio un periodo, oltre ad essere io una persona che proprio esprime tutto, pensa tutto, cioè sono molto verbale, e quindi questa è proprio una mia caratteristica, ma invece ho proprio bisogno invece di silenzio, no? Quindi volevo proprio un aiuto su questo. Quindi qual è, no, il metodo?
Il metodo, non la tecnica, il metodo significa l'atteggiamento che noi dobbiamo avere rispetto a questa cosa. Guardate, dobbiamo essere estremamente concreti. Una persona che non è abituata al silenzio non può fare un mese di silenzio, non resisterebbe. Vi dico di più, non può fare nemmeno una settimana di silenzio, non può fare nemmeno un giorno di silenzio, non può fare nemmeno un'ora di silenzio. Cioè deve partire da pochissimo. Ogni giorno prendersi 5 minuti di silenzio. Significa: io invoco lo Spirito Santo e sto lì. Dice: Signore, sono in silenzio davanti alla tua presenza, ma magari sono in casa, non sono davanti al Santissimo. Ricordatevi che cosa dice Gesù: chiudi la porta della tua stanza e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cioè, così come noi stiamo in silenzio davanti al tabernacolo, credendo fermamente che lì è presente Gesù, ricordatevi che tutti noi siamo tempio dello Spirito Santo. Al fondo del nostro cuore c'è la presenza di Gesù. E quindi ci mettiamo lì seduti a fare silenzio. Che cosa succederà? Che riusciremo a fare silenzio 10 secondi. Dopodiché, nei restanti 4 minuti e 50 secondi, cominceremo a sperimentare pensieri che ci passano per la testa come schegge, stati d'animo che salgono e scendono in maniera... E noi che cosa facciamo? Calmi, stiamo là. Perché? Perché non dobbiamo lasciarci impressionare da quello che ci passa per la testa o per la pancia. Stiamo lì. Un po' di anni fa scrissi un libro sulla vita spirituale e lo sapete chi mi ispirò? Una mamma. Nella mia parrocchia vidi questa giovane mamma con 3 bambini piccoli che si metteva a pregare nella cappella del Santissimo. Sapete cosa succedeva? Che questa povera mamma si metteva lì davanti a Gesù e questi 3 figli piccoli, giustamente, mica si mettevano a pregare in ginocchio lì, no? E salivano sui banchi, sopra di lei, aprivano la borsa e così. E lei con una calma terribile stava là davanti al Santissimo e con una mano ne prendeva uno, lo riportava di qua, così. Cioè, non si innervosiva, sapeva che doveva gestire questi 3 figli che comunque rappresentavano una grande distrazione nella sua preghiera. Ora, immaginate che questi 3 figli sono i pensieri, le emozioni, i problemi, che sono come dei figli piccoli che tu non riesci a mettere in ginocchio e che continuano a dare fastidio. E tu che fai? Stai lì. Non ti lasci impressionare da questa cosa. Dice, ma così prego male? No, stai pregando. Non esiste una preghiera buona e una preghiera cattiva, esiste la preghiera. Allora io provo a pregare in quel modo. Poi che cosa ne vuol fare Dio di quella mia preghiera? È un problema di Dio, non è un problema mio, no? Ma da dove parto? Da una cosa piccola, 5 minuti al giorno. Per quanto tempo te ne accorgerai da sola? Perché magari quei 5 minuti te li dovrai portare per 5 anni, senza aumentarli. Oppure basterà un mese, dopodiché potrai aumentare a 10. E poi arrivi a mezz'ora e poi farai un'ora di compagnia a Gesù silenziosamente davanti a Lui. E in questo silenzio succederà una cosa meravigliosa, che più tu fai il silenzio, più fai l'esperienza di una persona che di notte esce là fuori nel giardino e il primo impatto che ha è il buio. Ma se rimane nel buio comincia a vedere le stelle, perché l'occhio si è abituato. E comincia a vedere ciò che prima non vedeva. Questo fa il silenzio, ci porta a una comprensione delle cose sempre più profonda. Ma la vita spirituale è una questione pratica, non teorica. Se tu vuoi imparare a pregare, devi pregare. Non devi leggerti un libro sulla preghiera. Devi pregare. E quindi significa che mentre lo fai, cresci in tutto questo. Poi avere una buona guida spirituale o una persona con cui ogni tanto ci si confronta ci aiuta a non fare errori, a saper leggere alcune cose che succedono proprio nella preghiera, però di base piccole cose. Gesù nel Vangelo dice: chi è fedele nel poco è fedele nel molto. E quindi non partite con adesso facciamo una grande rivoluzione, ogni settimana un giorno di ritiro spirituale così la nostra famiglia... Dove? Cioè, prova a ritagliarti un pezzo, una parentesi di un'oasi nella tua giornata. Dice: questi sono per me e per te, Gesù. 5 minuti, solo 5 minuti. Voglio lasciarti con un'immagine molto bella che ci dà il Vangelo. Gesù è circondato dalla folla e lo stanno praticamente schiacciando, e a un certo punto lui dice: fatemi salire su una barca. E lo mettono su una barca e lui si allontana un po' per poter parlare alla folla. Ecco, quella barca che salva la vita a Gesù che è schiacciato è la preghiera. E serve un piccolo posto dove Gesù non è soffocato dai problemi, dai pensieri, dalle situazioni, e dove lui può parlarci. insegnarci, avere per noi compassione, muoversi nei nostri confronti. Ok? Bene.
Grazie. Allora, niente, io te l'ho già detto prima, però proprio penso che esprimo quello che ha nel cuore tanta gente, che è qua nel dirti grazie di essere venuto, di esserti messo in cammino, ti sarai svegliato presto questa mattina, non lo so, però proprio grazie di cuore. A volte per me sei come un po' di famiglia, perché da tanti anni magari mi faccio la barba al mattino col telefono, sento delle cose altissime mentre sono lì, che però fa parte della quotidianità di tutti i giorni. E quello che vivo e che condivido con te è, non so come dire, a volte vorrei poter comunicare agli altri, alle persone a cui voglio bene, tutte le cose belle che sento, ma non riesco, non perché non sono capace, ma vorrei anche magari mandargli quel pezzo di catechesi, quella cosa però poi niente, tante volte, il 99% delle volte cade nel nulla, lo faccio, però magari non mi rispondono neanche, e mi fa soffrire, perché dico, ma che bello sarebbe se mio fratello, mio papà, mia mamma, mia nonna, potessero anche loro sapere, gustare di queste cose belle. Ma non funziona, tante volte non funziona. E quindi te lo condivido e ti ringrazio.
Vedi Gianluca, quello che tu hai detto è una cosa molto bella, perché ti fa capire che cosa prova Dio. Perché Dio fa questo tutti i giorni, ha lo struggente desiderio di voler entrare nella vita delle persone, e molto spesso la risposta è l'indifferenza. Ma proprio per questo Gesù racconta la parabola del buon seminatore. Non era buono, era solo seminatore, scusate. Che cosa dice? Che il buon seme cade prima sulla strada e subito gli uccelli lo divorano, cioè l'indifferenza, la superficialità. Poi cade su un terreno sassoso, c'è il fervore e poi si brucia subito, no? Così con la stessa velocità. Poi cade fra i rovi, dove viene soffocato dalle preoccupazioni, e poi cade nel terreno buono. Allora, quello che descrive sono stati interiori che tutti noi abbiamo, ma sono anche categorie di persone. C'è un problema che però è una grande opportunità. Lui intanto semina, punto. Poi che fine faccia quel seme, purtroppo poi riguarda la libertà delle persone, ma se nessuno semina, chi dà l'opportunità a queste persone, no? Anche di poter dire che nella vita qualcuno ci ha provato, qualcuno è andato lì e gli ha gettato una manciata di semi. Quindi questa è la prima cosa, quindi non scoraggiarci mai quando vediamo che ai nostri sforzi, ai nostri desideri c'è un muro di indifferenza. Solo Dio converte le persone, noi no. E questo è il secondo argomento. C'è un momento della vita in cui il nostro cuore è particolarmente ricettivo. Le cose che risuonano dentro di te risuonano perché è successo qualcosa che ti fa capire quello che ti, cioè ti senti come se quella parola sia vera, e tu avverti che è proprio vera, è così vera che lo vorresti dire a tutti, ma non tutti sono pronti nello stesso momento. Ci sono delle persone che sono pronte a 10 anni, a 5 anni, a 7 anni, pensate a Giacinta e a Francisco di Fatima, no? Ci sono persone che, non lo so, a 35 anni, pensate a Agostino, persone a 50 anni, a 60 anni, dopo che hanno vissuto una vita completamente, a un certo punto si rendono conto che è passata la loro vita, loro sono degli infelici, in quel momento il Signore gli tocca il cuore. Ci sono persone che hanno questo dono qualche istante prima di morire, come il buon ladrone. Insomma, noi non conosciamo qual è il momento giusto per noi. Ogni tanto sento qualcuno che magari a metà della propria vita ha avuto una bella conversione e dice: se questo l'avessi capito a 20 anni, non era il tuo tempo, avevi bisogno di questo momento. Ognuno ha il momento giusto, eh? L'unica cosa che noi possiamo fare è pregare fortemente perché prima o poi accada questo momento giusto, che però non ci toglie la libertà. Uno può darti anche il momento giusto, ma poi devi dire sì. E questa è un'altra storia.
Ciao, mi è piaciuto molto tutto, ma quello che hai detto prima del dialogo, no? Quando il male non ci cambia, cioè il male non fa, siamo noi, le nostre scelte, no? E quindi nel dialogo di coppia, che bello sarebbe se riuscissimo a condividere, a metterci a nudo e trovare il momento giusto per fare questa condivisione di cuore e di anima, bellissimo. E mi sono chiesto se è mai successo, forse qualche volta sì, e come mai se qualche volta è successo non è successo un'altra volta. E mi è venuto in mente perché tu hai paragonato questo dialogo, alla fine hai detto se proprio non riuscite come coppia, magari con una guida spirituale, con un sacerdote. Ecco, il sacerdote ha una cosa che forse nella coppia manca, che è quel segreto d'ufficio, perché il momento magico in cui forse si riesce a mettersi a nudo e svuotare il calzino al contrario, forse lo si riesce anche a trovare nella coppia. Il problema è che poi queste cose continuano a girare nel sangue, no? E allora appena si abbassa il tono e magari quel momento diventa meno magico e io voglio ferirla, sta sicuro che vado a pescare lì. E questa cosa qua, oltre a fare un male terribile a chi la riceve, alza un muro e io tra me e me dico la prossima volta non mi freghi più.
Hai detto una cosa molto 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 vera, per questo è una materia delicatissima, cioè aprire il proprio cuore è un gesto di intimità. Io tante volte dico ai ragazzi, voi chiamate rapporti intimi rapporti sessuali. Rapporti sessuali non sono rapporti intimi, sono rapporti di corpi. I rapporti intimi sono quando una persona mette la propria debolezza, la propria fragilità davanti all'altro, perché si espone e diventa vulnerabile. Se io ti dico il mio tallone di Achille è questo, mi sto esponendo, perché tu puoi usare questo segreto per uccidermi, per farmi male. Quindi ricordatevi questa cosa, che quando qualcuno vi consegna la propria fragilità, se la usate contro quella persona, questa è una di quelle ferite che rompono a volte in maniera radicale la fiducia in un rapporto, in una relazione. Tu parlavi di segreto di ufficio, ma sì, più che altro è il fatto che il sacerdote, soprattutto nel momento della confessione, è una parte terza rispetto a quella che è la vita di ogni giorno. Però se io ho paura di dire tutto di me perché ho paura dell'uso che può farne l'altro, capisci che abbiamo un problema di fiducia? E come posso dire che noi stiamo vivendo una buona vita matrimoniale se in fondo io non mi fido? Dice sì, andiamo a letto insieme, però una pistola sotto il cuscino me la tengo per sicurezza. Così. Magari, no? Che è la grande delusione di Gesù quando si accorge che dopo 3 anni di vita pubblica con i suoi discepoli, hanno condiviso di tutto, ha fatto discorsi meravigliosi. Voi sentite a me, a Don Bernardino, a qualcun altro, no? Quelli avevano Gesù. Gesù, proprio direttamente, capite, che gli parlava. Allora, nel momento più decisivo della vita di Gesù, nell'orto degli ulivi, quello si presenta con la spada. Cioè, dopo che ha fatto il discorso delle beatitudini, e quelli vanno armati nel Getsemani, non hanno capito niente, capite? Infatti, l'ultimo miracolo che Gesù compie è per aggiustare l'orecchio del servo del sommo sacerdote che gli era stato tagliato da Pietro. Comunque, però è per dirvi che certe cose succedono proprio perché una roba simile noi non l'abbiamo capita, non l'abbiamo interiorizzata fino in fondo. Però quello che ha detto lui adesso ad alta voce, guardate che deve essere un esame di coscienza per ciascuno di noi: che uso faccio della vulnerabilità dell'altro? La uso come arma? Beh, sto facendo una cosa terribilmente diabolica. Il demonio fa questo, Il demonio usa la verità di noi stessi contro noi stessi. Quindi attenti, perché noi possiamo essere strumenti della grazia e strumenti del demonio. Ed è una perversione infinita quando in quel sacramento dove dovrebbe essere presente Cristo, noi ci facciamo strumenti del demonio. Anche qui, il termine di paragone è la vita di Gesù. Giuda mangia della prima Eucaristia della storia dalla mano di Gesù, prende la comunione dalla mano di Gesù. E aveva già in cuore di tradirlo. E questo gesto, che è un gesto di donazione totale di Gesù, in realtà da quel momento in poi lui è completamente consegnato nelle mani delle tenebre. Uscì ed era notte, dice il Vangelo, e notte nel cuore di quell'uomo, che farà una brutta fine poi alla fine. Quindi, ecco, questa è una cosa molto importante. Sì, che bello aprire il cuore davanti all'altro, non giudicare, capire che i pensieri e le emozioni sono neutri, che la nostra libertà, sì, tutto bello, ma attenzione a non usare quella roba contro qualcuno, perché quello sì che è diabolico e difficilmente si guarisce da quelle ferite, perché è difficile poi fidarsi di nuovo così, in maniera profonda.
Ciao. E allora volevo ringraziarti anch'io perché allora quando hai detto del tappeto, no? Perché a volte succede che lui mi dice: tu tiri fuori il peggio di me, solo tu. Allora io penso e dico: ecco, vedi, non sono neanche capace a fare la moglie, perché no, si dice che ognuno deve tirare fuori il meglio dell'altro, no? E quindi mi sento, hai capito? Invece hai detto che sono un angelo. Che...
Anche il demonio è un angelo.
Grazie. E poi anche dall'altra parte, che appunto io non dico che tira fuori il peggio di me, però a volte mi fa, hai capito? E allora penso e dico: no, non era da fare questa cosa, no? E poi dico: no, questo è un pensiero che non viene da Dio, però magari rimanevo un po', invece così insomma mi hai un po' rincuorato. E poi l'altra cosa, perché adesso mi sono un po' superata, perché tante volte a casa uso il silenzio, perché dico: no, non gli dico delle cose perché poi no, so già che lo... E voilà. E invece adesso, hai capito, l'ho detto anche davanti a tutti, quindi voilà.
Beh, no, comunque hai ragione su una cosa, cioè il fatto che l'amore è questo, l'amore è tirar fuori il meglio dell'altro, però l'amore è anche farci fare un'esperienza reale di chi siamo. Io ve l'ho detto prima, cioè non è che una persona cresce perché il coniuge è migliorato, ma perché io ho una reazione diversa davanti al fatto che non è migliorato, quindi gli atteggiamenti possono continuare ad essere tossici e rimangono tossici e quindi rimangono colpevoli quegli atteggiamenti, non è che noi li giustifichiamo. Non è che siccome Gesù alla fine ha salvato il mondo, questa è una grande assoluzione per chi gli ha fatto del male. Chi gli ha fatto del male, gli ha fatto del male perché voleva fare del male, non perché voleva dire: gli voglio dare una mano a salvare il mondo. Quindi a volte noi non ci rendiamo conto e tiriamo fuori il peggio, ma per me è una grazia, perché quando tocca il peggio di me, io mi devo domandare come sto reagendo. Prima reagivo disperatamente, adesso no. Adesso accetto. Adesso riesco ad avere anche la lucidità, dopo che è passata la tempesta, di dire: così no. Non mi fare questo perché questo mi fa del male, no? E quindi si arriva a un livello più profondo di dialogo, di confronto, quindi si cresce e l'intesa diventa maggiore. Quindi non si tratta di trovare una distanza di sicurezza, ma una vicinanza nuova. Quindi sì, certe volte noi aiutiamo gli altri a fare i conti con la verità di se stessi, cioè questo è assolutamente vero. Ma dobbiamo anche tener conto che non dobbiamo abusare di questa cosa, no? Cioè, io so che se tocco là faccio scattare, allora tocco lì, no? Esattamente lì. Si tratta invece proprio di venirci incontro e di fare quella grande esperienza della misericordia. Io la traduco sempre in questa maniera: la misericordia è saper amare le persone nella loro miseria, non per forza togliergliela, perché a volte non possiamo, cioè lì, ma voler bene alle persone come sono e non come dovrebbero essere, questo li aiuta a crescere. Se io amo te come dovresti essere, ti senti sempre sbagliato e non cresci, hai addosso solo senso di colpa e al massimo fingi, indossi una maschera. Io invece devo amare te come sei, e questo, quando io riesco a farlo con te, questa è una cosa importante, amici. Se io riesco a farla con qualcuno, significa che ho imparato a farlo con me stesso. Se io ho difficoltà a farlo con qualcuno, significa che non ho risolto questo problema dentro me stesso. Vedete come questa cosa ci fa da specchio? Se non avessimo l'altro, non riusciremmo mai a capire che il perdono che non sappiamo dare è perché il perdono non sappiamo darcelo, che il giudizio che ho nei confronti di un altro è il giudizio che ho nei confronti di me stesso, è l'altro che svela me a me stesso. Anche questa poi alla fine è una grazia.